Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Diffusi in Italia dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca i primi dati relativi alle bocciature degli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Dopo un sensibile aumento degli studenti non ammessi all'esame di Stato, anche il numero degli studenti che non hanno superato l'esame di maturità sembra destinato ad aumentare di circa 3.000 unità rispetto allo scorso anno, passando da 12.000 a 15.000, anche se i dati devono essere confermati. Ma anche alle scuole medie i non ammessi sono aumentati e di circa 12.000 unità rispetto al 2008, e di questi studenti circa 3.000 sarebbero stati bocciati con la grande novità di quest'anno scolastico, il famigerato 5 in condotta. Alle superiori il maggior numero dei bocciati si registra negli istituti professionali, dove il 23% degli studenti non è stato ammesso all'anno successivo, seguono gli istituti tecnici con il 16,3% e l'istruzione artistica con il 16%. Anche nella scuola superiore circa 6.500 studenti sono stati bocciati per l'insufficienza in condotta e di questi circa la metà, 3.000, sono studenti degli istituti professionali. La volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto Silvio Anelli alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Efra Orman sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Maria Stella Gelmini, il ministro dell'istruzione, ha difeso la riforma della scuola del governo e ha assicurato giusto bocciare per il voto in condotta, perché la scuola deve giudicare e perdere un anno non è un dramma ma un'opportunità. In un'intervista apparsa sul quotidiano La Stampa, la Gelmini spiega che oggi al numero verde del ministero si ricevono circa 60 telefonate al giorno, molte sono di professori, bullismo, cyberbullismo, baby gang. Da qui il pugno duro, meglio prevenire con i 5 in condotta, perché la scuola del buonismo e del lassismo fa male soprattutto agli studenti. La nostra scuola, osserva il ministro, non è competitiva e deve tornare ad esserlo. Dunque una scuola che promuove tutti non è una scuola che fa bene ai ragazzi, e giudicare i ragazzi anche per il rendimento spinge al rispetto dei compagni, dei professori e degli edifici scolastici. Pareri negativi della CGL Scuola, che ritiene che l'aumento delle bocciature sia un ritorno alla scuola del passato, quella selettiva che lascia indietro i ragazzi e che produce dispersione scolastica. Secondo il sindacato serve soprattutto rivedere i programmi e i modelli didattici e bloccare i troppi tagli di risorse. Noi cerchiamo di approfondire questi dati con alcuni ospiti durante la diretta di oggi. Io saluto subito il professor Luciano Corradini, che è in linea telefonica con noi. Ben trovato, professore.
Buongiorno, grazie.
Docente di pedagogia all'Università di Roma 3, presidente emerito dell'UCIM, associazione cattolica docenti, dirigenti e formatori. Lo ricordiamo anche, professor Corradini, perché lei è presidente del gruppo di lavoro ministeriale per l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Professor Corradini, ecco, questi primi dati che arrivano dal Ministero, come vanno commentati secondo lei?
Ma il commento che ha fatto il ministro Gelmini è in sé corretto, cioè si riferisce a valori da promuovere, a premio da riconoscere, a serietà da introdurre. Sono tutti concetti positivi. Si tratta di vedere se il metodo utilizzato quest'anno dà qualche garanzia. Certo, si deve ragionare su sistemi molto complessi e su numeri molto elevati. Può darsi benissimo che i risultati siano considerati buoni o cattivi in rapporto ai comportamenti che i singoli insegnanti hanno tenuto, circa il loro accordo o meno. Non basta dire genericamente no al buonismo, no al sessantottismo, perché quello che si è introdotto sia in sé positivo. La valutazione è una delle funzioni più difficili e delicate dell'educazione, perché non si accontenta soltanto dell'incoraggiamento, dell'impegno degli insegnanti, ma chiede alla fine anche delle prestazioni da parte degli studenti. Solo che queste prestazioni sono in qualche modo il frutto sia del lavoro scolastico, sia della qualità delle relazioni della scuola, sia anche degli ambienti familiari e del contesto sociale. Per cui insomma non si può dare una responsabilità esclusiva agli studenti e dall'altra parte non si può neppure sostenere che gli studenti comunque si comportino, comunque sappiano o non sappiano le cose che devono sapere, sono degni di essere promossi. Quindi in questo caso il dato va preso in considerazione e va interpretato di volta in volta. Certo, io ho avuto due nipoti per esempio che hanno perduto un anno, non è stata una tragedia, anzi si sono rinforzati, però può anche succedere che la perdita di un anno avvenga sulla base di un calcolo ragionieristico, per cui i metodi usati in sede di esame di terza media e di maturità rischiano di essere affrontati con la calcolatrice, 15 punti il primo scritto, 15 il secondo, 15 il terzo, prova orale 30, crediti 25, totale punti 100. Allora capisco che in questo modo è più difficile arrivare ai voti globali di personalità in qualche modo che premiano l'itinerario di una persona, però è anche vero che la eccessiva analiticità a volte fa perdere di vista proprio la persona. In certi casi bisogna riconoscere che la valutazione non è mai una somma di punti, la valutazione è l'attribuzione ad una personalità dei risultati che si sono verificati nell'ambito delle misurazioni, se queste sono fatte con chiarezza e con ordine. E sappiamo dalla docimologia che è difficilissimo, per cui apparentemente un 7 è molto più chiaro che un giudizio di rendimento in una tale disciplina o di comportamento dei ragazzi, ma di fatto dice tanto come un 37,5 di febbre. Da che cosa dipende e come si fa a farla ad abbassare? Quindi di per sé i numeri dicono poco, forse tranquillizzano le persone perché dicono il numero è quello, ma come si è arrivati a quel punto e soprattutto che significato ha per quella persona quel punteggio che ha ottenuto? A parità di punteggi persone possono essere o bravissime oppure essere cadute in una specie di abisso di disinteresse o di depressione, bisogna valutarlo.
Ecco, professore, lei crede che davvero il 5 in condotta può essere un metodo educativo per quanto riguarda il comportamento degli studenti?
Guardi, sicuramente
abbiamo perso. Aspetti, professore, aspetti, abbiamo perso per un attimo la linea con il suo cellulare, se vuole provare a rispondere di nuovo.
Sì, allora non credo che basti qualunque riferimento alla condotta. Intanto la condotta è un concetto più povero del comportamento. Il comportamento introdotto dalla legge 53 della Moratti è stato poi messo a fuoco anche nel lavoro della commissione che si è occupata di cittadinanza e Costituzione, cioè si risale non tanto ad un dato banale di comportamenti che possono essere anche sgradevolissimi oppure possono essere anche tollerabili, ma si tratta di partire da una considerazione di comportamento che tiene in considerazione gli aspetti della volontà, della disponibilità, della sensibilità, gli aspetti della capacità di cooperare in gruppo, di sopportare gli stress, di rispettare con ordine le vicende della vita scolastica, perché queste richiedono una disciplina. Ora la disciplina è un concetto complesso perché serve ad indicare ciò che si impara e anche le condizioni che consentono di imparare. Se uno rinuncia alle condizioni non solo ma impedisce anche agli altri di lavorare, è giusto che questo suo comportamento sia sanzionato e che questo conti in qualche modo sulla sua carriera scolastica. Il precedente statuto delle studentesse e degli studenti diceva sul profitto scolastico non influisce in alcun modo il comportamento degli studenti, ecco, cosa che io non mi sentirei di sottoscrivere, per cui bene ha fatto la legge 53 a sostenere quelle cose. In quel documento su cittadinanza e Costituzione si parla effettivamente di un comportamento che va visto in rapporto a determinate componenti, non è, e questo è un fatto risultante ma di diverse componenti. Aggiungo, questo forse è interessante, che in questi giorni sono arrivati all'ANSAS di Firenze, che è un'agenzia che si occupa per conto del Ministero della formazione degli insegnanti e della documentazione, che sono arrivate 2.911 richieste, domande di partecipazione ad un bando di concorso che in realtà parlava di buone pratiche relative a cittadinanza e Costituzione, ma che parlava anche di una disciplina da introdurre, la famosa cittadinanza e Costituzione come disciplina da introdurre nell'ambito dell'ordinamento scolastico come fonte e radice dei comportamenti che vanno visti in rapporto a quello che dice la raccomandazione europea, che parla di competenze civiche e sociali. Ora, queste sono da valutare anche se non rientrano nell'ambito delle competenze matematiche o linguistiche, che sono importantissime ovviamente, ma di solito l'Europa con le domande del PISA si occupa soltanto di matematica, di lettura, di problem solving, e non si occupa anche, perché forse capisco è più difficile, dei comportamenti delle persone nei loro fondamenti, che sono di tipo psicologico ma anche di tipo etico, che sono relativi ad una visione complessiva della vita e del lavoro scolastico, per costruire il quale ci vogliono delle motivazioni, e le motivazioni si sa che questa società tende a darle in maniera distorta, cioè non orientata verso il rinvio della soddisfazione e l'accumulazione di sapere e di virtù in vista di una vita buona, ma tende a dire: tu cerca di avere il successo e sei a posto, come Valentino Rossi riesce a passare avanti a tutti gli altri e in questo senso è un grande celebrato da tutti, fatto anche dottore dell'università, così altrettanto non interessa chi sei, ma interessa quale punteggio porti a casa.
E lei ha portato l'analisi, la riflessione su temi molto più profondi con questa risposta. Professor Corradini, tornando un po' ai dati che stanno arrivando dal Ministero di questo aumento delle bocciature, in conclusione, secondo lei bisogna in qualche modo sorridere di fronte a questi dati dicendo: quindi c'è una scuola più seria, più selettiva, più severa, oppure bisogna anche preoccuparsi, perché forse significa che c'è un modello didattico da rivedere, una scuola un po' che è un insuccesso anche per la scuola?
Sicuramente, non è mai un insuccesso solo degli alunni, anche quando un figlio va male e il genitore non è contento di lui, è sempre una relazione che è in qualche modo compromessa, per cui fare della severità senza la serenità, severità senza modifiche dell'atteggiamento e del comportamento delle persone non serve a molto, cioè succede che ci si incattivisce, perché si rompono tanti fidanzamenti e soprattutto matrimoni, ma perché tra i due non si riesce a trovare un modo di convergenza su valori comuni, non si riesce a mettersi dal punto di vista dell'altro. Certo, occorre trovare la persona giusta, ma occorre anche essere la persona giusta, così altrettanto gli insegnanti a volte sono sfortunati perché hanno delle classi di ragazzi impossibili, e questo va preso in considerazione, non possiamo dire che la colpa della bocciatura sia tutta degli insegnanti, non ce la fanno, e ci sono dei ragazzi che non sono disponibili a mettersi in atteggiamento di apprendimento, e questo va preso in considerazione, per cui che ci sia una maggior serietà direi che è giusto. Anche nella università, direi, molte volte in sede di laurea si danno punteggi così, insomma, semplicemente perché uno c'è, perché paga le tasse, perché è vivo. Questo non è sensato, bisogna ritornare a dare alle parole il loro significato e anche ai numeri, ai punteggi complessivi, un significato che sia riscontrabile nella vita concreta delle persone e nelle prestazioni che effettivamente esse producono.
Quindi da lei arriva anche un appello, se capisco bene, a una maggiore collaborazione e comprensione reciproca tra studenti, professori, mettiamoci anche i genitori di mezzo.
Esattamente, esattamente. Io sono reduce in questi giorni dalla telefonata di una nipote che si è laurea triennale con lode, e tutta la famiglia esulta sostanzialmente, e si sono rivolti ai docenti, all'Università Cattolica, incontro genitori docenti, fotografie insieme, eccetera eccetera, momenti simpatici e felici. Ci sono anche dei momenti molto più tristi in cui le persone non si riconoscono. Abbiamo visto ieri come si sono comportati i figli di un genitore ucciso da un altro, volevano una punizione esemplare. C'è bisogno di punizioni, ma se c'è bisogno soprattutto di imparare come si fa ad evitare degli errori sostanzialmente, perché un errore quando è fatto nessuno può far sì che non sia stato fatto, è stato fatto, bisogna evitare di rifarlo in seguito e bisogna trovare il modo perché produca il meno danno possibile una volta che è fatto. Ecco, quindi credo che dare ai ragazzi il senso che la loro vita è reversibile, che tutto quello che è successo non si identifica con la realtà assoluta, che il loro io è più ricco di quanto hanno prodotto finora. E questo è importante, è un modo per alzarsi. E la stessa cosa vale per gli insegnanti, insomma, non è detto che quello che ha funzionato con certe classi possa funzionare con tutti e che uno possa usare sempre lo stesso metodo, lo stesso stile di vita. Certo, questo implica delle fatiche, degli stress che sono noti per quanto riguarda le professioni educative che confinano direttamente con la vita degli altri, eppure non c'è un'altra maniera, insomma, non si può risolvere il problema solo in modo tecnico.
L'educazione, ecco,
di valutazione.
L'educazione non è solo tecnica, questo possiamo dire è una conclusione a cui arriviamo, no? Valutando anche questi dati.
Sicuramente.
Grazie.
La tecnica può aiutare, e se la tecnica è docimologica tiene conto di tutti gli aspetti umani e non soltanto degli aspetti puramente ragionieristici.
Certo.
Che hanno la loro importanza, ma bisogna vedere che significato hanno per la vita del singolo.
Grazie davvero al professor Luciano Corradini per essere stato con noi.
A lei buongiorno.
Docente di pedagogia, lo ricordiamo, presidente emerito dell'UCIM. Con noi al telefono ora c'è Davide Guarnieri, Davide Guarneri, presidente dell'AGE, Associazione Italiana Genitori Ollus. Guarneri, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e saluto indirettamente anche il professor Corradini, che è un caro amico dell'Associazione Genitori.
Ecco, i genitori dell'AGE, come vedono questi dati che arrivano dal Ministero dell'Istruzione, questo aumento delle bocciature?
Ma, certamente i dati, pur essendo parziali, e quindi attendiamo poi i risultati finali, preoccupano. La domanda può essere: che succede improvvisamente nella scuola italiana? Perché un aumento anche percentuale di bocciature piuttosto che di rinvii nel mese di settembre per la conclusione degli scrutini? E un'altra domanda che ci viene naturale è: perché ancora una volta l'area tecnico-professionale soprattutto evidenzia le maggiori difficoltà? Pare che un 23% circa degli studenti non sia ammesso alla classe successiva negli istituti professionali, quindi c'è sicuramente un'area di disagio che emerge. Quando si parla di bocciature, il disagio è certamente degli studenti, delle famiglie, ma probabilmente della scuola nell'insieme e quindi anche degli insegnanti. Quindi più che dover dare giudizi sommari in questo momento, riteniamo che sia da aprire un significativo approfondimento e confronto fra tutte le componenti della scuola, genitori, insegnanti e studenti.
Ecco, questo dato può avere però anche il significato di una crescita di serietà, di severità da parte di coloro che devono giudicare gli studenti?
Come associazione abbiamo condiviso da sempre, anche nell'ultimo anno, l'idea che un certo rigore, il rispetto delle regole siano necessari per una convivenza civile innanzitutto, e che in un percorso educativo sia sempre opportuno e doveroso il richiamo alla responsabilità e all'impegno. Quindi certamente serietà, impegno, rigore sono dei valori da riprendere e da sostenere. D'altra parte però anche alcuni equivoci che forse si stanno ingenerando nella scuola. Il primo, e noi l'abbiamo anche scritto nel nostro parere dato alle commissioni parlamentari, il rischio che il ritorno al voto numerico, per esempio nella scuola di primo grado, nella scuola media per capirci, induca una certa confusione tra la misurazione e la valutazione. La valutazione è sempre di tipo globale e collegiale, la misurazione è sulle singole prove, e forse qui c'è stata qualche sovrapposizione. Secondo rischio, il voto di condotta, che pare essere tra le cause di un certo numero di bocciati, se non è collocato in un quadro di condivisione di regole e non ha sullo sfondo lo statuto dei doveri e dei diritti degli studenti e non ha sullo sfondo i patti di corresponsabilità educativa tra scuola e genitori, ci pare che questo voto rischi di essere solo una reazione repressiva ad una situazione magari difficile di rapporti precari tra la scuola e gli studenti, la scuola e i genitori. Quindi almeno queste due considerazioni sono da fare. Una terza, e è la fondamentale, quella che apre a nostro parere, il confronto è che non necessariamente la scuola che boccia è la scuola migliore, anche perché i bocciati in qualche modo rientrano comunque o nel sistema scolastico, cioè li fermo un anno ma me li ritrovo l'anno dopo, o comunque vanno in carico al sistema sociale. In ogni caso i bocciati, diciamo, espulsi dal sistema scolastico ricadono nella comunità, quindi sono cittadini del nostro paese dei quali dobbiamo farci carico. Quindi non possiamo solo spostare una difficoltà o un problema.
È stato molto chiaro, Guarneri. Io la interrompo un attimo perché sentiamo brevemente in differita i titoli del TG1 delle 13.30 che sono appena andati in onda. Poi vorrei che lei restasse con noi al telefono perché vorrei parlare delle iniziative dell'AGE per quanto riguarda le iniziative del Ministero dell'Istruzione per i terremotati dell'Abruzzo, perché so che l'AGE è presente, è stata presente in Abruzzo, non è vero?
Molto volentieri, certamente.
Sentiamo i titoli del TG1 di oggi e poi torniamo con lei in diretta telefonica.
Il Consiglio dei Ministri approva il DPEF, interventi per 27,3 miliardi di euro. Berlusconi, raggiunti i nostri obiettivi. Domani in Italia la salma del Parà ucciso in Afghanistan, sempre più precisi e potenti gli ordigni usati dai talebani. Cade un aereo nel nord dell'Iran, nessuno sopravvissuto fra le 168 persone a bordo, il volo era diretto in Armenia. Sandri, parla l'agente condannato a 6 anni, spero di tornare in servizio, a Roma arrestati 2 ultra dopo la sentenza. Vacanze, i servizi sulle autostrade per chi viaggia, una sola giornata da Bollino Nero per il traffico sabato 8 agosto. Madonna incanta San Siro e dice grazie a Dio mio padre è italiano, Muti dopo 12 anni torna a dirigere un concerto a Sarajevo. Buongiorno dal TG1, il Consiglio dei Ministri ha approvato stamane il DPEF, cioè il documento di programmazione economica e finanziaria. Nel testo si legge tra l'altro che per l'economia italiana ci sono segnali non negativi da 2-3 mesi. Il governo intende agire per trasformare la crisi in opportunità per lo sviluppo. Poco fa è intervenuto il Premier, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, allora la linea subito in diretta a Palazzo Chigi. Dove
c'è... E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata. In differita qui sulla Radio Vaticana in diretta, tra 25 minuti il notiziario della Radio Vaticana. Riprendiamo la diretta di oggi, ci stiamo occupando dei dati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, l'aumento delle bocciature nelle scuole italiane, dati ancora temporanei. Ne stiamo parlando in questo momento con Davide Guarneri, presidente dell'AGE, Associazione Italiana Genitori Onlus. Guarneri, abbiamo sentito il suo commento su questo aspetto. Ora invece vorrei chiederle delle iniziative dell'AGE a proposito dei terremotati nella regione dell'Abruzzo. So che lei proprio pochi giorni fa era in Abruzzo, so che state collaborando a un progetto del Ministero dell'Istruzione, non è vero?
Sì, ci ritornerò pure fra 2 o 3 giorni in Abruzzo.
Di che si tratta?
Direi dunque innanzitutto un commento anche a seguito di quanto abbiamo detto prima e i titoli che abbiamo appena sentito.
Certo.
Perché tutto si tiene in questa società. E la nostra presenza come associazione genitori vuole essere una presenza per la promozione della civiltà, della socialità, per cui ci prendiamo in carico i temi della scuola, che sono anche strettamente collegati all'economia, abbiamo appena sentito nei titoli, anche perché la scuola può bocciare proporzionalmente a quanto offre, quindi alla qualità dei percorsi che attiva, l'investimento di tempo, di risorse, la personalizzazione, eccetera, e quindi bisogna investire molto di più nella scuola, anche per il rilancio dell'economia, ma nel contempo come associazione siamo convinti che dobbiamo attivare percorsi di solidarietà, di civiltà. Ecco quindi il senso anche in queste settimane della nostra presenza in Abruzzo. Abbiamo accolto l'invito del Ministero dell'Istruzione, soprattutto la direzione per lo studente, nella persona della dottoressa Giovanna Boda che ci ha convocato. Abbiamo visitato insieme al Ministero le strutture ancora nei mesi scorsi lesionate, le scuole, abbiamo incontrato i dirigenti scolastici e alle associazioni di genitori sono state assegnate alcune aree di intervento ovviamente nell'ambito del volontariato. Noi come associazione genitori siamo presenti soprattutto all'interno del COM 4, che è un'area fra le tante purtroppo lesionate, per capirci la zona di Pianola, Roio, Poggio di Roio, Bagno e così via. In duplice forma siamo presenti. La prima è quella dell'andare a vivere in tenda con le famiglie e i ragazzi dell'Abruzzo. Io stesso con la mia famiglia ci sono stato adesso qualche giorno, ci torno nuovamente anche perché un pezzo di cuore resta lì, e vivere con loro poi significa cooperare per ripristinare un minimo di normalità anche nella vita di un campo. Immaginiamo, ecco, per rendere presente gli ascoltatori, dai primi giorni di aprile ci sono donne, bambini, anziani che fanno la fila nei bagni pubblici, la fila immensa, che vivono in una tenda, ecco, quindi una situazione davvero irreale. Noi stiamo provando ad impiantare dei luoghi in cui i bambini possano fare i compiti. Per esempio, un'esperienza molto bella: acquistiamo i giornali all'edicola che è a qualche chilometro di distanza e li mettiamo a disposizione degli anziani, delle persone, leggendo un giornale lo si commenta. Abbiamo iniziato a personalizzare un poco le tende anche con vasi di fiori, un po' di colore, lavorando insieme soprattutto ai bambini e agli adolescenti. Questa è un po' la nostra presenza. Il secondo versante di impegno: le associazioni locali che abbiamo in giro per l'Italia sono circa 200, alcune di queste si stanno operando per ospitare ragazzi e genitori, facendoli uscire, diciamo, dai campi per almeno una settimana, 10 giorni. Abbiamo appena terminato un gruppo in provincia di Mantova, Asola, che ha visitato il lago di Garda e così via. Parte nei prossimi giorni un gruppo per Ischia, un gruppo per la Sardegna, un gruppo per la Franciacorta e così via. E questi ragazzi vivranno esperienze, non so, in collaborazione con gli oratori, centri estivi e così via. Il terzo impegno, da settembre in poi, è proporre dei gemellaggi tra scuole dell'Abruzzo e scuole del resto d'Italia attraverso le nostre associazioni genitori.
Complimenti davvero all'AGE, Associazione Italiana Genitori, Ollus, per questi progetti di collaborazione, proprio per questi gesti di solidarietà importanti per quanto riguarda i nostri fratelli, i nostri amici dell'Abruzzo, che, come lei ricordava giustamente, Guarneri, continuano ormai dopo 3 mesi a vivere in situazioni di disagio proprio logistico, ma anche il problema educativo, come voi sottolineate, è un problema a cui bisogna in qualche modo porre rimedio, no? Con progetti di solidarietà anche come il vostro.
Ecco, noi abbiamo portato una piccola goccia, per fortuna ci sono tantissimi altri volontari, tantissime realtà, l'Italia, bisogna dire, è molto solidale in questo. Sottolineiamo l'impegno di tipo educativo relazionale, bisogna anche ripristinare i rapporti sociali, l'associazionismo e così via. Quindi speriamo che anche altri dopo questa trasmissione si rivolgano a noi per offrirsi come volontari.
Allora, io ricordo a questo proposito il vostro sito www.age.it. Ringrazio Davide Guarneri. Intanto saluto, perché ci ha raggiunto al telefono, Saretta Marotta, segretaria nazionale del MSAC, Movimento Studenti dell'Azione Cattolica. Saretta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, Guarneri, io sto per salutarla, siccome stiamo parlando di scuola, però per essere corretto abbiamo parlato dei risultati che sono arrivati dal Ministero per quanto riguarda l'aumento delle bocciature. È giusto dire anche, lo diceva poco fa il TG1 mentre andava in onda, io vedevo dallo schermo che oggi a Roma c'è stato un sit-in dei precari della scuola davanti a Montecitorio, un'iniziativa organizzata dai comitati dei precari di tutta Italia con l'adesione dei sindacati di categoria. I manifestanti chiedono l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari della scuola sui posti vacanti, disponibilità in organico di fatto. Sappiamo, l'abbiamo detto anche in apertura di questa trasmissione, che il problema dei tagli alla scuola, il problema dei precari resta uno dei più caldi, uno dei più difficili da affrontare anche per il Ministero. Questo andava detto per giustizia di cronaca. Vuole dire qualcosa su questo, Guarneri, poi ci salutiamo?
Ma devo dire che proprio era un po' la conclusione delle mie parole prima, non si tratta di cercare colpevoli in questo sistema, si tratta di restituire dignità e fiducia ai soggetti dell'educazione, la famiglia da una parte, gli insegnanti e anche gli studenti, direi, che non sono tutti nemici da sconfiggere, ecco, da parte degli insegnanti. Ci sono ottimi insegnanti nel nostro paese, con questi intendiamo lavorare insieme e con le associazioni degli insegnanti e degli studenti. Quindi saluto anche Saretta, che conosco personalmente perché lavoriamo già insieme in vari tavoli per l'educazione.
Grazie Guarneri, buon lavoro all'AGE.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Io ringrazio anche Saretta Marotta, che ho fatto attendere per qualche minuto al telefono. Ricordo giovane studentessa, possiamo dire così, segretario nazionale del Movimento Studenti dell'Azione Cattolica. Ecco, le chiedo quale commento fate a questi dati che sono arrivati dal Ministero dell'Istruzione, i primi dati relativi alle bocciature degli allievi delle scuole secondarie, un sensibile aumento delle bocciature.
Beh, sicuramente la prima tentazione vedendo questi dati è quello di assumerli come indice innanzitutto della qualità dei criteri di ammissione o di svolgimento degli esami di qualità, ma anche come indice della qualità della scuola. Ecco, questa secondo noi può essere anche una deriva, perché non si può pensare che più aumentano i bocciati più la scuola è selettiva o garantisce una qualità migliore. Ogni ragazzo bocciato è sicuramente un fallimento dell'istituzione educativa, e quindi va pensato, spero che appunto questi dati possano dare l'occasione di un ripensamento della strategia educativa. Parlavamo prima dei precari, il fatto che siano diminuite anche le ore nei vari curriculum scolastici garantisce meno didattica, meno qualità appunto formativa. Quindi va pensato come aiutare i ragazzi che più hanno bisogno della scuola, proprio i ragazzi che sono rimasti indietro, i ragazzi che hanno bisogno di recuperare, e allora sono loro quelli che vanno messi al centro, e bisogna fare in modo che questi dati migliorino l'anno prossimo.
Ecco, un altro dato che è arrivato è che l'aumento di bocciature è molte volte collegato proprio all'introduzione del famigerato 5 in condotta, cioè della valutazione che riguarda il comportamento. L'insufficienza in condotta ora vale proprio, diventa determinante. Cosa pensate? Può essere questo davvero un metodo per in qualche modo educare a un comportamento migliore nei confronti degli altri compagni di scuola, dei docenti, degli edifici scolastici? Il ministro Gelmini proprio oggi in un'intervista denuncia quante telefonate giungono al numero verde del ministero per episodi di bullismo.
Sicuramente intanto il dato delle maggiori bocciature dipende anche un po' dall'altalena di quel 6 rosso, vale il 6, la media del 6, basta una sola insufficienza per bocciare. Per quanto riguarda va fatta chiarezza quindi sulla valutazione, per quanto riguarda il voto in condotta è sicuramente necessario che venga valutato il ragazzo anche per il suo comportamento, nel senso che la scuola non può separare i contenuti anche da un'educazione anche alla convivenza civile, un'educazione anche comportamentale. Ecco, però non bisogna disattendere quella norma dello statuto degli studentesse e delle studenti che garantiva che il comportamento in alcun modo poteva penalizzare gli studenti. Bisogna evitare gli abusi, bisogna regolamentare l'applicazione del voto di condotta. Per quanto riguarda invece la lotta al bullismo, che comunque è un caso estremo, è diversa la condotta, ecco, l'educazione comportamentale dei ragazzi. Noi siamo più per delle strategie positive che negative, ecco, più strategie che propongano, che aggiungano, che quindi incrementino.
In che senso?
Anche l'educazione civica. L'educazione civica può essere sicuramente una strategia che è complementare alla condotta, perché la condotta possa essere non solo è uno strumento che penalizzi i comportamenti negativi, ma che possa anche valorizzare le buone prassi, ma che non sia, ecco, lo strumento anche per alzare la media degli studenti per azioni di volontariato, ecco, che sia un indicatore applicabile anche all'interno del progetto di educazione civica, di educazione cittadinanza e costituzione, che è già previste appunto dalla scuola.
E Saretta Marotta, segretaria nazionale del Movimento Studenti dell'Azione Cattolica, in conclusione, visto che non sentiamo spesso il segretario nazionale dell'OMSAC, vogliamo ricordare brevemente quali sono le attività del vostro movimento?
Il MSAC è l'associazione appunto degli studenti dell'Azione Cattolica, ma non soltanto, ecco, è aperto, le attività sono aperte a tutti gli studenti senza differenze appunto religiose o appunto ideologiche. E la peculiarità del movimento è quella appunto di mettere a disposizione dei ragazzi formati appunto con il carisma dell'associazione per proporre delle attività nelle scuole, dei punti di incontro appunto perché incontrino tutti gli studenti. Delle attività nelle scuole che si offrano come appunto capannelli di discussione, che soprattutto sfruttino la possibilità di organizzare attività a scuola, che è garantita appunto dalla legge sull'autonomia, dalle possibilità date agli studenti, alle attività studentesche. E quindi vuole essere appunto una proposta di protagonismo, di partecipazione consapevole per i ragazzi appunto delle scuole superiori.
Allora, buon lavoro all'OMSAC, buono studio a lei, grazie per essere stata in diretta.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie ancora a Saretta Marotta, segretaria nazionale del Movimento Studenti dell'Azione Cattolica. Con questo parere di una studentessa chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato ai dati arrivati dal Ministero dell'Istruzione, l'aumento delle bocciature degli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ricordiamo, si tratta di dati che devono essere ancora confermati. E sono in corso d'opera, per così dire. Grazie ai nostri ospiti Luciano Corradini, Davide Guarneri, appunto Saretta Marotta, Fabio Colagrande. Ringrazio anche Silvio Anelli in console, Luciana Fantini e Defa Rorman in regia. Prima di salutarci abbiamo come sempre l'aggiornamento sulla situazione del traffico a Roma in questo momento alle 13.50. saluto con piacere Stefania La Stella, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Fabio, anch'io ti saluto con grande piacere, naturalmente anche coloro che ci ascoltano. Spero che anche loro insomma avranno il piacere di ascoltare le notizie sul traffico. Lo so che non sono i tuoi discorsi, i tuoi ospiti, però insomma purtroppo questo offre la ditta e quindi adesso
purtroppo,
te le do.
Purtroppo non sono buone poi di solito, invece oggi come vanno le cose?
Ti dico la verità, oggi per fortuna non vanno malissimo,
ecco,
oddio
vedi.
Qualche cosetta te la devo dire sempre, tu lo sai, non posso esimermi.
Certo.
Quindi parto subito con un incidente avvenuto purtroppo sulla diramazione di Roma Sud tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione all'accesso con l'autosole, che potrebbe provocare qualche disagio. Poi andiamo ancora sull'autosole, materiali dispersi tra Anagni e Colleferro in direzione all'allacciamento con la A24 e ancora materiali dispersi tra Casina e San Vittore in direzione dell'allacciamento con la A3, anche questi materiali dispersi potrebbero provocare a chi si trovasse lì in giro, beati loro, magari in partenza, qualche piccolo disagio. Code poi per traffico intenso sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo di via Togliatti e l'allacciamento con il raccordo anulare, proprio in direzione del raccordo anulare. E infine tento di darvi qualche notizia che riguarda la città, il centro città. Dico tanto perché sto prendendo la schermata in questo momento, vedi, non ho segreti per te. E dunque, rallentamenti per il traffico intenso sono su viale del Vaticano in entrambe le direzioni, ancora rallentamenti per traffico intenso sono anche su via Cavour in entrambe le direzioni, stesso disagio, ovvero rallentamenti per l'intensità del traffico, li abbiamo anche su via dell'Ambaradam, in direzione di largo dell'Ambaradam. Questa notizia purtroppo interessa in particolar modo la mia migliore amica che ci abita, poverina, e tutti coloro che le fanno compagnia lì in quella zona. Mi fermo qui, quindi come vedi Fabio non è così grave la situazione.
Va bene, ti ringraziamo molto, buon proseguimento di lavoro a te e a tutti gli amici del CIS.
Grazie Fabio, a te.
Mancano 9 minuti alle ore 14, quindi 9 minuti al nostro radiogiornale. Io vi saluto, restate sintonizzati su 105 Live, su 105 in FM, ma anche sui 585 kHz in onda media. Buon pomeriggio.